Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada, e riempitevi la vita. Buon ascolto.
Buonasera, buongiorno, dipende dal fuso orario in cui vi trovate e dipende quanto dista da voi la prossima stazione radio. Vero, Ennio?
Ennio Cinelli. Cari amici vicini e lontani, cari, a proposito di radio, come diceva, ovunque voi siate, diceva un altro in Radio Days.
Quindi, esattamente.
Assolutamente, sì. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Bonjour à tout le monde. Senti, ti faccio una domanda generica come prima domanda e altrettanto difficile. Ce la fai in 2 minuti a spiegare cos'è una radiotrasmissione?
Ah beh, partiamo col countdown. Una radiotrasmissione è tutto ciò che viene mandato via etere attraverso l'uso di, attraverso la modulazione delle frequenze. Insomma, quindi adesso non uso termini tecnici, ma insomma è tutto ciò che viene mandato via etere utilizzando appunto le frequenze radio. E questa molto banalmente, sono stato anche in 30 secondi.
Sì. Come si suddividono le onde, le famose onde che noi conosciamo?
Sì, innanzitutto, prima una piccola premessa, è un mondo che oggi ci appare un po' vintage, un po' lontano. E forse il fascino che esso per alcuni...
prego. È proprio per questo che lo facciamo, eh?
Lo so, infatti proprio questo senso di straniamento, a me prende in realtà un senso di doppio straniamento, perché per me è un mondo quotidiano, ma mi rendo conto che da almeno una decina d'anni esso è diventato una sorta di vintage, anche se in realtà come vedremo non è così. E quindi mi fa strano dover dire come si dividono le onde, come se una persona chiedessero quali sono i canali della televisione italiana. Già, questo non ti saprei rispondere, per esempio. Ma sulle onde radio qualcosa ti so dire. Le onde sono divise in base appunto a quella che un tempo era chiamata la lunghezza d'onda. Abbiamo le onde lunghe, le onde medie, le onde corte, e poi abbiamo le VHF, cioè le very high frequency, le UHF, le ultra high frequency, e poi si va ancora più su, sui gigahertz, insomma, che sono le frequenze usate dai cellulari, dai satelliti, eccetera, eccetera. E le varie lunghezze d'onda hanno un sistema di propagazione delle onde radio che varia, e quindi si sceglie di utilizzare una o l'altra a seconda del tipo di trasmissione che si vuol fare. Naturalmente, dicevo, non è solo vintage, perché in realtà, naturalmente, persino le radio DAB ovviamente utilizzano le frequenze radio, sebbene non siano le medesime delle radio analogiche. Ma per, quindi in realtà siamo vintage, ma fino a un certo punto. Forse vintage è un po' in realtà il punto di vista di chi pensa che il presente non sia mai la sommatoria delle azioni del passato. Voilà.
Bene, bene. Senti, quelle più... quelle... le onde... che ho frequentato di più, è una questione di generazione, io ho 55 anni, sono le FM, ma le onde medie. Io avevo una radio a pile che aveva solo le onde medie.
Ecco, innanzitutto parto da una questione tecnica. In realtà si dice FM, ma FM non è una lunghezza d'onda, è un modo di modulare le onde radio. Le onde radio si possono modulare in diversi modi, cioè si può trasformare la voce umana in impulso elettrico in diversi modi. L'FM è la modulazione di frequenza, che di fatto modula i picchi della frequenza, mentre la modulazione di ampiezza trasforma, diciamo in voce, semplifico, esattamente lo spazio tra un picco dell'onda e l'altra. Quindi in realtà quelle non sono le lunghezze d'onda, ma sono i modi di trasmissione. Sono due cose diverse. Anche se spesso si tendono a confondere per una ragione in realtà che mi hai parzialmente citato, perché eravamo abituati sulla radio a leggere AM, FM, modulazione sì. Di ampiezza e modulazione di frequenza. In realtà, evidentemente, sono due modi di modulazione diverse che utilizzano due lunghezze d'onda diverse per delle ragioni pratiche e anche di spazio delle frequenze stesse. Però in realtà uno può andare in onde medie e trasmettere in FM, oppure andare in VHF e trasmettere in modulazione di ampiezza, voglio dire, sono due cose separate. Diciamo che uno è il modo del verbo, e l'altro, come dire, è il tempo del verbo. È un po'
Sì.
la classica errore, tu che sei un docente lo sai, spesso a scuola si tende a confondere il modo e il tempo, no? Un po' la stessa
Eh
cosa.
sì, a volte anche la diatesi che è peggio.
Eh beh, sì.
Sì.
Poi col latino c'è pure il deponente, figurati, peggio ancora.
Mamma mia. Mamma mia. E quindi le caratteristiche hanno? Non tanto le onde medie in sé, perché sono onde, ma le stazioni che gravitavano e gravitano in orbita, onde medie.
Sì, le onde medie in realtà in questi anni stanno vivendo un periodo un po' contraddittorio, perché tre quarti delle emittenti dell'Europa occidentale di fatto hanno chiuso le onde medie, tranne il caso anticiclico della Spagna. In Spagna le onde medie sono non solo usatissime dalla radio statale, ma sono usate anche dalle radio locali, un po' come qua le radio locali trasmettono invece in HF sull'FM. Lì hanno onde medie, in modulazione di ampiezza, si hanno un sacco di radio locali. In Italia di trasmissioni in onde medie ne restano pochissime, in italiano, anzi. Abbiamo Radio 1, che è l'ultima emittente RAI ad avere ancora dei trasmettitori in onde medie, per adesso. Abbiamo la Radio Vaticana, che però naturalmente appunto non è italiana. E poi in italiano possiamo ricevere Capodistria, che è la radio ovviamente della comunità italiana dell'Istria. Per cui in realtà le radio italiane in onde medie sono queste, anche se sottolineo, negli ultimi anni sono nati, grazie a dei circuiti di appassionati di onde medie, tutta una serie di emittenti locali e localissime che ancora trasmettono in onde medie, che stanno tentando questo esperimento. C'è anche un bellissimo sito che vi segnalo, che si chiama ondemediaitalia.it, mi pare, dove potrete trovare questi gruppi di amatori che stanno utilizzando, tra l'altro stanno anche sperimentando la stereofonia in onde medie, che è una cosa un po' particolare. Quindi in realtà, se noi vogliamo fare degli ascolti interessanti oggi, sicuramente le onde medie, quando di sera si apre la propagazione delle onde radio, qui poi dovremmo tutti aprire un altro discorso, cioè quando si iniziano a sentire le radio più lontane, poi se no vedremo perché avviene, si riescono a sentire tante cose, anche se si sentono meno cose rispetto a 5, 6, 7 anni fa. Per esempio, io che sono francofono, ero solito ascoltare in onde medie France Info dal trasmettitore di Lione sui 1278 kHz. O di Marsiglia, adesso non ricordo, comunque si riceveva la sera sui 1278 kHz, l'hanno chiusa nel 2016, mi pare, da allora non si sente più. Quindi in realtà quello che uno sente la sera in onde medie sono tutte le emittenti dell'est europeo, emittenti del Maghreb, la Spagna e poi la nostra RAI, naturalmente, che quella si può ancora ascoltare. Invece, sulle onde corte, che sono frequenze un po' più alte rispetto alle onde medie, poi ci sarebbero le onde lunghe, che sono ancora più basse delle onde medie. Adesso
Ora
vi
ne parliamo,
spiego
poi ne
anche, vi
parliamo.
spiego tutta la divisione delle frequenze, sapete. Sulle onde corte, invece, grazie al fatto che si tratta di una gamma in cui si può surfare, verrebbe da dire, come emittenti radio, sulla propagazione delle onde radio, a questo punto poi chiedimi cosa sia, perché almeno mi spiego. Comunque, grazie al fatto che le onde medie, adesso, le onde corte, adesso la metto semplice, riescono, a seconda delle fasce orarie, a viaggiare molto lontano, le onde corte hanno una vita enorme, sono popolatissime di emittenti di tutto il mondo. E qui l'Italia, per esempio, secondo me facendo una scelta sbagliatissima, di fatto è totalmente assente dalle onde corte ormai da anni. Le onde corte, per capirci, vanno dai 1600 kHz, cioè 1,6 MHz, sino ai 30 MHz. Naturalmente le emissioni delle radio, diciamo, non private, cioè delle radio broadcasting, insomma, quindi non dei radio.
Ora ti sento, sì. E
Sì, perdono, hai messo pausa, spero. Non so dove ero rimasto.
le emissioni delle onde, delle
Più o
onde
meno.
corte.
Ecco, eravamo già arrivati a quando spiegavo il fatto che arrivano dagli 1,6 ai 30 MHz. Non l'ho mai
Sì,
sentito.
subito dopo.
Ok, mandami il via e riparto.
Via.
Le grandi radio broadcasting, cioè le emittenti sia private che pubbliche che fanno programmi, e quindi non parlo dei radioamatori, si possono ricevere grosso modo quindi dagli 1,6 MHz, 1600 kHz, sino ai 25, megahertz è qualcosa. Naturalmente all'interno di quelle frequenze ci sono anche i radioamatori, ma tutte le radio si possono ascoltare lì. Tra i 25 e i 30 MHz invece si ascoltano altre cose, che sono le cosiddette CB, per esempio la banda cittadina, cioè gli amatori che parlano tra loro, insomma, tutto un altro discorso. Però, come dicevo, le onde corte permettono davvero di avere uno sguardo sul mondo, che tra l'altro è la cosa che mi affascina di più, non è affatto uno sguardo retro, perché le onde corte sono diffusissime. Rendiamoci conto di una cosa, siamo in un pianeta in cui in realtà internet non è così diffuso capillarmente come pensiamo. Esistono intere zone dove purtroppo internet quasi non c'è. Penso all'Africa interna, per esempio, penso a certi territori dell'America Latina o dell'Asia. E lì le onde corte funzionano alla grande.
Bene. Invece le onde lunghe?
Le onde lunghe sono ancora un'altra cosa. Innanzitutto, le onde lunghe sono quelle onde a cui dobbiamo la nascita della radio, perché sono quelle più utilizzate da più tempo. Le onde lunghe vanno dagli 0 kHz sostanzialmente sino ai 500 kHz. E esistono ancora delle emittenti europee che usano le onde lunghe. La BBC, per esempio, non ha mai spento le onde lunghe. Si può ascoltare anche la RTL francese, sempre sulle onde lunghe. Purtroppo Radio Monte Carlo ha chiuso l'anno scorso. La radio ungherese si sente, si riceve benissimo, per esempio, dalla Liguria, la radio algerina, che fa uno splendido programma di rock la notte, ascoltatissimo anche in Francia, e la radio marocchina. Quindi io, che sono appassionato di francofonia, ancora me ne servo. Sono una gamma, ripeto, quasi dimenticata. In realtà poche radio, hanno le onde lunghe, anche quelle, le radio cinesi che adesso abbiamo tutte, che invece hanno le onde corte, poi vedremo perché non hanno le onde lunghe. Esistono, per esempio, però, ricevitori che possono ancora ascoltarle. Io, per esempio, ho la fortuna di avere un'automobile nuova del 2016, che però, essendo francese, ha le onde lunghe, per cui io mi ascolto bellamente le onde lunghe anche dalla macchina. È
No,
una Clio, una Renault Clio, non sto parlando di macchine strane, però ha le onde lunghe.
però se hai comprato in Francia, sì, se hai comprato in Italia, no,
No, in realtà è
immagino.
comprata in Italia, però ho avuto la fortuna di avere le onde lunghe invece che il DAB, e quindi mi godo tantissimo questa cosa. Io mi sento questi programmi in onde lunghe. Una cosa importante, le onde lunghe hanno un bel vantaggio: hanno una bella stabilità di ricezione, e se tu trasmetti con una certa potenza in onde lunghe, grosso modo sei ricevibile su un raggio di circa 2000 km. Per cui tutto quello che è 2000 km intorno a noi è ricevibile,
Italia,
naturalmente. Eh sì.
quasi,
No,
quasi.
un po' di più, un po' di più.
Senti, le onde corte sono spesso servite nelle guerre e nelle rivoluzioni, no? Per esempio, a mia memoria, io ero a Grosseto in quel momento lì, sentivo le onde corte nel periodo 89-90 e mi ascoltavo la radio degli esuli rumeni, sia della Romania sia in Francia, e ora mi sembra che in qualche modo abbiano la stessa funzione in Ucraina o Ucraina, come ti pare. Ci racconti qualcosa?
Sì, parto naturalmente dalla tragedia devastante che stiamo attraversando in questi giorni, e ne approfitto per esprimere tutta la solidarietà al popolo ucraino per l'invasione nazista del regime sanguinario di Putin. Detto questo, mi sono messo all'ascolto, soprattutto i primi giorni di questo disastro, memore di un fatto. Hai citato la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Aggiungo un altro dato importante. Durante gli anni della guerra in Jugoslavia, quindi siamo nei primi anni 90, quando Sarajevo era totalmente assediata, e lì all'epoca non c'era neanche l'energia elettrica e non,
No,
erano saltati i ponti radio, i radioamatori erano le uniche voci che riuscivano a trasmettere quello che stava accadendo. E Radio Popolare all'epoca, parlo del 92-93, si servì proprio del supporto di un radioamatore, tra l'altro toscano, mi pare, per avere informazioni direttamente da Sarajevo. Oggi sta accadendo la stessa cosa. Se uno va a sintonizzarsi intorno ai 14 MHz in onde corte, il modo di emissione è l'USB, una delle due bande laterali, ci sono l'USB e l'LSB, che sono bande utilizzate dai radioamatori, può ascoltare i radioamatori ucraini che si scambiano notizie, e può ascoltare anche tutta una serie di cose drammaticamente interessanti che ho sentito. Per esempio, loro, per disturbare le trasmissioni dell'esercito russo, mandano musica ucraina, mandano l'inno dell'Ucraina. Creano dei rumori apposta che vengono utilizzati per disturbare le frequenze che possono essere usate dall'esercito, e tutto questo si può ascoltare ed è drammatico. Per esempio, si sente che fanno l'appello per vedere se ci sono tutti. Poi qualcosa sono riuscito a capire, ovviamente. A un certo punto loro si collegano verso le 2 del pomeriggio e fanno l'appello un po' come si fa a scuola, per sapere chi c'è e chi non c'è. Ed è drammatico perché ti senti la guerra in casa e senti anche i rumori in casa che arrivano letteralmente da lì. E quindi sì, hanno un ruolo anche perché nel momento in cui ti saltano tutti i ponti radio e ti salta anche l'elettricità, con una banale batteria di automobile senza bisogno di ponti radio, con le onde corte tu viaggi per migliaia di chilometri. E quindi in realtà sarebbe un errore spegnere tutte queste radio, perché queste radio comunque in qualsiasi situazione garantiscono una stabilità di comunicazione, il che è fondamentale.
Hai parlato di radioamatori. Chi sono nel 2022 i radioamatori? E dove me lo compro un aggeggio per ascoltarmi i discorsi dei radioamatori?
Dunque, i radioamatori, già come dice la parola, sono delle persone che amano la radio. E in realtà ci sono tre branchie, diciamo, di persone che si occupano di radio. Ci sono quelli che hanno i cosiddetti CB, Citizen Band, la banda cittadina, sono persone che hanno semplicemente una concessione per parlare a livello locale su un certo tipo di frequenza. Poi ci sono i radioascoltatori, gli SWL, così chiamati, cioè quelli che hanno il permesso per fare radioascolto. E poi ci sono i radioamatori veri e propri, che sono quelli che hanno un patentino, che si ottiene un po' come un esame di guida, insomma, ci sono due livelli del patentino, e insomma, con questo patentino si può anche trasmettere. Quindi sono questi tre tipi di persone. Oggi la figura del radioamatore, che sembra sorpassata, in realtà non è così, perché i radioamatori sperimentano mille cose, tra cui anche l'uso digitale della radio, oltre agli usi tradizionali. Potremmo dire che il radioamatore tipo è una persona che è curiosa sul mondo, che non si rassegna, posso autocitarmi, al medioevo digitale, non si rassegna al medioevo digitale in cui l'infodemia prodotta dalle reti sociali ci fa credere di essere a conoscenza di tutto. In realtà siamo in gran parte manipolati da tutte le varie destre radicali che utilizzano, ahimè, bene le reti sociali a loro modo. Quindi il radioamatore è qualcuno che in realtà usa mezzi un po' diversi per cercare di ascoltare. Poi Fellini diceva sempre: io non voglio dimostrare, voglio mostrare. E forse il radioamatore ha un po' questa funzione, secondo me.
Posso permettermi di dirti una cosa? In questo momento tu soprattutto ed io stiamo facendo in qualche modo informazione vintage, se ti va bene come definizione, comunque controinformazione come...
Basta, c'è Julio Anguita, storico leader della sinistra spagnola, ad un dibattito, quando lo rimproveravano per il suo marxismo, che per me sarebbe un complimento, gli dicevano che è antico, e lui diceva: no, io non so antico, io so il classico. È una cosa diversa, I classici non tramontano mai. Quindi sì, la radio è un classico, non è antica, è sempre classica.
Classica. Senti, che funzione sociale hanno a parte essere curiosi sul mondo, con lo sguardo aperto sul mondo, i radioamatori?
Beh, i radioamatori sono persone che comunque si mobilitano, per esempio, nella protezione civile in casi drammatici. Siamo giusto a 10 anni dal dramma del terremoto in Abruzzo. In quel caso i radioamatori avevano avuto un ruolo. Quando saltano le comunicazioni, come dicevo, l'unico modo per evitare i blocchi dei ripetitori, eccetera, è quello di andare su quelle onde lì. E quindi i radioamatori hanno comunque una funzione fondamentale. E secondo me, come dire, sarebbe anche fondamentale che le persone conoscessero queste possibilità, perché comunque sono uno strumento in più in casi, che speriamo non avvengano mai, di crisi, ma sono anche uno strumento di aiuto, dunque, per cui benissimo che ci siano, e secondo me non tramonteranno mai.
È per questo che ti ho chiesto quale aggeggio compro per ascoltarli.
Ah, giusto, dipende cosa vuoi ascoltare, naturalmente. Si va dalle radio a onde corte, e qui arriviamo qui a quella questione che ti avevo accennato sulla diplomazia delle onde
Sì,
corte.
sì.
Si va dalle semplici radioline che ricevono le onde corte, che si trovano anche nei mercatini cinesi, con 10 euro te la compri. Ovviamente quelle ricevono in onde corte solo la modulazione di ampiezza. Se tu vuoi andare in onde corte per sentire le bande laterali, cioè quelle utilizzate per esempio dai radioamatori, devi avere un apparecchio il cui prezzo sale un po'. Diciamo che, per esempio, esistono i così, parto da quelli con un prezzo più abbordabile: con un centinaio di euro ti compri per esempio un Texon, che è un po' è un incrocio tra un ricevitore e una radio, che è quella basica, in cui tu riesci anche a ascoltare le bande laterali, per esempio. Quindi diciamo che per ascoltare le radio con una decina di euro te la cavi. Ovviamente devi saper poi mettere bene al punto giusto l'antenna perché sono ricezioni particolari, però te la cavi. Se poi vuoi spendere qualcosa di più, comunque, voglio dire, con un centinaio di euro tu puoi ascoltare tutto. Massimo.
Senti, appunto, hai citato la diplomazia d'onde corte, no?
Sì,
Chiamiamola
ho
così.
citato la diplomazia d'onde corte, che è una cosa che mi ha incuriosito. È un termine che in realtà mi sono un po' inventato per cercare di
Sì, ma
definire
è
questo fenomeno che mi ha
efficace.
colpito. Parto da un assunto al quale spesso noi tutte e tutti non facciamo neanche caso. Gaber diceva che gli uomini capiscono tutto tranne le cose particolarmente semplici, in un bellissimo monologo dedicato a Giotto, no? Le radio che abbiamo in casa, quelle più recenti, non parlo di quelle 10-15 anni fa, che sono quasi tutte comprate dai mercatini cinesi, che si trovano ovunque, hanno tre gamme, non so se ci hai fatto caso. SV, Shortwave, Onde Corte. AM, che in realtà sarebbero le onde medie, perché AM in realtà, come vi ho detto, non è il tipo di frequenza, ma il modo di trasmissione. E poi FM, che sarebbero anche quello un modo di trasmissione, però un'altra frequenza. Ma insomma, tutti hanno tre modalità, per cui tu puoi scegliere col tastino di andare da una in tre parti, non due. E se una persona è curiosa, dice, ma a cosa servono queste SV? Shortwave, onde corte. Inizia a girare la manopola e sente dei rumoracci. Non è facile sintonizzarsi subito perché comunque la gamma di frequenza è stretta, per cui devi andare proprio piano con la manopola per beccare la radio. E a un certo punto lì ti rendi conto che cosa ricevi. Innanzitutto italiano quasi niente, poi vedremo il quasi perché ve lo spiego ed è curiosissimo. Ma in gran parte, anche nelle zone più schermate, cioè in quelle in cui tu non senti niente, però senti fortissime le radio cinesi. Radio che trasmettono in cinese, ma non solo. Radio che trasmettono in spagnolo, in rumeno e in francese, oltre che in inglese, cioè delle lingue che non hanno nulla a che fare col cinese. Allora mi sono detto, ma perché ci sono queste trasmissioni? E sono andato ad ascoltarmelo, ho la fortuna di essere francofono, e mi sono reso conto che tutti i programmi, per esempio in francese, delle radio cinesi, sono programmi indirizzati all'Africa francofona, quindi a tutto l'ovest dell'Africa. E la radio cinese di Stato, Radio China International, si serve di trasmissioni in francese, di fatto per esercitare quella che io ho voluto chiamare la diplomazia delle onde corte, cioè loro esercitano il cosiddetto soft power, fanno egemonia culturale, politica ed economica, diciamo, intorno alla Cina, che come sappiamo ha dei fortissimi interessi in Africa, facendo programmi in francese, indirizzati addirittura anche ai giovani. Ci sono dei programmi proprio dedicati alla giovinezza, fanno programmi in cui si descrivono le possibilità di andare per i giovani africani a studiare in Cina, per esempio, se ne intervistano alcuni. Si hanno programmi invece anche di molto interessanti di corsi di lingua cinese, programmi invece in cui si parla di cultura, di storia. Insomma, loro fanno quello che l'Occidente si è dimenticato di fare. L'Occidente imperialista, tracotante, si è dimenticato che l'egemonia culturale, l'uso termine egemonia non in senso imperialistico, no? Ma in senso gramsciano, no?
No.
Cioè il fatto di diffondere le idee è qualcosa che non si fa più. Loro lo fanno. E addirittura, e qui arriva una cosa curiosa, probabilmente loro sono convinti che in Italia le onde corte siano molto ascoltate, perché ho scoperto che esiste anche un programma in italiano in cui erano intervistati, per esempio, alcuni imprenditori del nord-est, del Padovano, credo, o di Venezia, che hanno interessi in Cina e raccontavano di queste partnership commerciali ed erano tutti programmi in italiano, ivi compreso un corso di cinese. Ora, ho fatto 2 più 2, perché tutte le radio cinesi hanno le onde corte? Perché la Cina vuole, attraverso le onde corte che viaggiano a lunghissima distanza con pochissimo sforzo economico e tecnologico, raggiungere una platea il più ampia possibile, e probabilmente in questo senso c'è un investimento culturale, anche se noi non ce ne rendiamo conto, persino sull'Italia. E noi non ce ne rendiamo assolutamente conto, e ci sta sfuggendo un fenomeno geopolitico, io credo, di grande portata, che dimostra come stiamo andando verso un mondo multipolare. E purtroppo non sempre multipolare vuol dire più democratico, quando comunque le potenze che si servono di questi mezzi non sono potenze democratiche, ammesso che una potenza possa essere democratica, ma questo è tutto un altro
Beh, è un
discorso.
bello simbolo potenza democratica.
Appunto, appunto. Al massimo le potenze, quelle in matematica, possono essere democratiche.
Vabbè,
Il
nemmeno.
quadrato e il cubo. Lo so che tu sei un classico. Condivido, io sono un disgrafico con i numeri, quindi figurati.
Senti, hai citato i Texon per quanto riguarda i ricevitori.
Sì.
Quali sono le migliori marche di radio?
Beh, qui ovviamente potrei fare pubblicità, ma insomma lo facciamo un po' come quando si parla di
Facciamo.
telefoni. Beh, sì, le grandi marche, i grandi ricevitori, direi la Kenwood, Icom e Jesu, le grandi marche, la triade, diciamo, delle grandi marche. Poi ce ne sono tantissime altre, naturalmente. Poi adesso, davvero, ad esempio, ho dimenticato di citare anche il fatto che esistono anche i ricevitori digitali, cioè sono delle piccole chiavette che tu inserisci nella tablette o nel calcolatore e te lo trasformo, dotate di antenna, che ti permette di ricevere tutta questa roba qui anche con 30-40 euro. A mio parere non funzionano benissimo, però c'è anche quella possibilità. E addirittura, per chi fosse curioso, poi se mai ricordamelo, ti mando anche il link, lo possiamo poi diffondere. Esistono dei ricevitori a onde corte online che sono manovrabili da casa e che sono offerti da radioamatori. O quello che uso spesso io invece è un ricevitore che è localizzato in Olanda, curato dall'Università di Twente in Olanda, e ti permette, attraverso l'accesso libero e gratuito alla pagina del sito, di trasformare la tablet o il calcolatore o il telefono in un ricevitore e di scegliere le frequenze e ascoltare quello che vuoi.
Mm-hmm. Bene, bene. Senti, hai dei progetti per il futuro da un punto di vista radiofonico?
Ah beh, innanzitutto, vabbè, personalmente sono un po' un accumulatore seriale di radio, quindi continuo a comprare radio di ogni tipo, anche quelle da poco, però mi piacciono proprio anche come oggetto, c'ho anche un po' il culto dell'oggetto radio in sé, come tutti i collezionisti, insomma c'è un po' questa mania. L'idea è quella di continuare ad ascoltare. Quello che mi sta incuriosendo maggiormente, per l'appunto, è, in quanto amante anche della francofonia, è esplorare il continente africano con la radio. E davvero lì si scoprono mille cose, come stavo dicendo, appunto la questione per esempio della Cina, ma non solo, il ruolo delle radio comunitarie nei territori, addirittura, e anche questa è un'altra cosa curiosa, ci sono zone dove purtroppo non c'è neanche l'energia elettrica e le radio si servono o della dinamo, ci sono radio a manovella, oppure del pannello solare. C'è una marca di radio che troviamo anche nei mercatini, a questo punto la cito, perché non è pubblicità ma è un riferimento, sono le radio Waxiba, che secondo me sono anche molto valide dal punto di vista dell'ascolto. Con una decina di euro ti puoi comprare una radio che funziona anche col pannello solare. E si trovano, voglio dire, anche se vai nei negozietti di Sottoripo o di Via Balbi, insomma le trovi, per capirci.
Ho capito. Bene.
Zone del centro storico genovese, per chi non fosse di Genova e si chiede dove siano questi luoghi.
Esattamente. Ti lancio una sfida. Incontriamoci un giorno e tiriamo su una radio.
Vabbè, apri una porta aperta, perché è uno dei miei sogni, delle mie passioni. Poi sono anche un abbonato a Radio Popolare, sono un appassionato, un amante della storia delle grandi radio libere, ho conosciuto anche durante i giorni tragici e terribili del G8 un'esperienza splendida che è stata quella di Radio Gap all'interno Radio Gap, della sede del Genoa Social Forum, insomma, diciamo che quindi insomma, apri una porta aperta, apertissima.
Bene. Noi ringraziamo Ennio Cinigliaro.
E io ringrazio voi.
È stato gentilissimo.
Beh, io ringrazio tutte e tutti.
Saluto. Diamo appuntamento alla prossima occasione.
Ciao a tutti e tutti. Ciao ciao.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.